Buongiorno,
grazie
buongiorno.
Di essere ai nostri microfoni. Allora, una prima domanda che insomma viene guardando alla situazione è che c'è una constatazione che il dollaro in questo momento si sta apprezzando, spinto dalla domanda chiaramente di petrodollari, perché insomma di fatto chi ha bisogno di petrolio ha bisogno di dollari, ma non perché l'economia americana sia in crescita. Però c'è un problema, c'è un dollaro forte, penalizza l'esportazione, i prezzi dell'energia in aumento sono un moltiplicatore dell'inflazione, quindi la Fed manterrà bassi i tassi di interesse, il debito della guerra è fuori controllo, hanno chiesto 200 miliardi di dollari aggiuntivi, insomma sembra che questa guerra, questa situazione abbia portato la cosiddetta Trump economy praticamente a gamba all'aria, nonostante questo apparente rafforzamento del dollaro.
Ma sì, io penso che il rafforzamento del dollaro in questa circostanza sia a parte un rafforzamento molto parziale, cioè noi vediamo un dollaro che tendenzialmente oscilla fra l'1,15 e l'1,16, poi può avere nei confronti dell'euro può avere un qualche ulteriore elemento di parzialissimo rafforzamento, ma non mi sembra che si possa parlare di un'inversione vera di rotta rispetto a quanto sta succedendo negli ultimi anni, con un dollaro che sconta una parziale fragilità. E penso che peraltro anche qui il dollaro tenga proprio perché sia Jerome Powell, ma mi sembra di capire anche Kevin Walsh, hanno ribadito con forza che non hanno nessuna intenzione di ridurre i tassi di interesse, quindi a protezione del dollaro ci sono i tassi di interesse americani che rimangono sostanzialmente alti, quindi che il dollaro in questo momento recuperi qualcosa rispetto all'euro e rispetto a qualche altra moneta non mi sembra un indicatore di un ritorno di credibilità nei confronti degli Stati Uniti. Certo, gli americani vendono più gas liquido naturale, quindi gli importatori devono pagare in dollari, ma anche questo mi sembra un dato, torno a dire, che nel momento in cui la Federal Reserve abbassasse i tassi verrebbe rapidamente cancellato. Noi abbiamo alcuni indicatori dell'economia americana che sono davvero preoccupanti proprio a partire dal debito, insomma se teniamo presente che uno degli indicatori più seri della ipotesi di una recessione o comunque di una difficile solvibilità del debito di un paese è che i tassi sulle scadenze brevi sono più alti dei tassi sulle scadenze lunghe, perché normalmente accade l'esatto contrario. Ora in questo momento noi abbiamo un debito americano a due anni che paga quasi il 5%, 4,8%, i titoli americani collocati a due anni pagano il 4,8%, il decennale che paga tanto paga il 4,3%, quindi è chiaro che il mercato si aspetta una difficoltà ulteriore nella capacità del debito americano di trovare compratori e chiede sulle brevi scadenze, quelle interessate maggiormente dal conflitto, dalla crisi bellica, anche dall'aumento eventuale del prezzo del petrolio, si chiede rendimenti più alti, quindi nel momento in cui il debito denominato in dollari chiede addirittura nel breve periodo rendimenti che sono più alti quelli del lungo periodo, ecco, non mi sembra che ci sia una capacità del dollaro di imporsi nuovamente come valuta di riferimento internazionale e di frenare quell'erosione di credibilità che sta vivendo. Aggiungo anche che a tenere in piedi il dollaro secondo me contribuisce l'azione dei grandi fondi che stanno proteggendo a forza di iniezioni di liquidità alcuni titoli di cui hanno bisogno, penso alla vicenda Nvidia è un titolo che sta attraversando abbastanza indenne questo tipo di fase e Nvidia, che è pure una società che produce microchip e quindi che ha elementi di tensione forte, sta a schiene perché è diventato paradossalmente una sorta di bene rifugio perché ci mettono i soldi i grandi fondi e quel titolo è denominato in dollari, quindi la tenuta di Nvidia serve la tenuta del dollaro, ma sono tutti meccanismi, a mio modo di vedere, molto molto frammentari e molto artificiali rispetto a una criticità che peraltro gli Stati Uniti scontano nel rapporto quotidiano fra quanto spendono per il mantenimento di questa guerra, cioè circa 2 miliardi, e quanto ci devono aggiungere di spesa in conto interessi aumentati, che sono 8 miliardi, quindi mi sembra che qui la fragilità del dollaro sia soltanto occultata con appunto questa forte tenuta dei tassi di interesse che con una iniezione di liquidità su alcuni titoli denominati in dollari che hanno grandi volumi importanti che però non stanno a significare una relazione fra il dollaro e la ripresa di una salute americana, ecco, questo mi sembrerebbe anche
tutt'altro,
giusto
sottolinearlo. Poi bisogna vedere anche se ci sarà un incremento dei cosiddetti petro yuan negli scambi commerciali, ecco. E tutto l'aspetto della crisi del credito privato, perché lì si stanno, mi sembra che fosse Diamond che parlò degli scarafaggi, quando si trova una blatta ce ne stanno altre, quindi quella potrebbe essere una crisi quasi equivalente a quella del 2008, cioè i protoni ci potrebbero essere.
Certo, io allora sul tema del credito privato penso che sia uno dei temi appunto di questa crisi americana di cui a mio modo di vedere parliamo sempre troppo poco in relazione alla natura di questo conflitto, cioè le imprese americane hanno un'esposizione complessiva nell'ordine dei 15 mila miliardi di dollari, che è un'esposizione ampiamente superiore a quella che avevano nel momento in cui è scoppiata la bolla dei mutui subprime, con tassi di interesse che crescono a questa velocità, cioè solo la guerra ha portato il titolo americano, il decennale, dal 3,8, 3,8,5 al 4,3, lo stesso ha fatto crescere come dire, il biennale, questo ovviamente si riverbera in un aumento dei tassi di interesse praticati alle imprese, e le imprese americane che sono pesantemente indebitate nel momento in cui scadono i vecchi prestiti, che erano prestiti diciamo a tassi più bassi, devono contrarre nuovi prestiti, fanno fatica. Se poi, come si funziona negli Stati Uniti, si fanno nuovi debiti per pagare i debiti precedenti, c'è il rischio che questa catena di Sant'Antonio si interrompa, e quindi, come si diceva, c'è il rischio che possa esplodere nuovamente una bolla sul modello dei mutui subprime, che però a questo punto non riguarderebbe soltanto il settore immobiliare, ma riguarderebbe settori molto, molto più alti, molto più vasti, molto più estesi. Quindi da questo punto di vista la situazione è davvero preoccupante, ed è il motivo per cui Trump aveva immaginato questo schema: io aumento, faccio la guerra all'Iran come l'ho fatto al Venezuela, aumento il prezzo del petrolio e del gas, ovviamente faccio non dico un cambiamento di regime, ma ammorbidisco l'Iran sui termini delle politiche energetiche, rafforzo la mia posizione di monopolio energetico, magari d'accordo con la Russia, e questo vuol dire che il dollaro si rafforza, e se il dollaro si rafforza posso abbassare i tassi di interesse, perché se non abbasso i tassi di interesse il credito privato è strangolato oltre che il credito pubblico. Ecco, questa operazione non gli sta riuscendo, e quindi c'è il problema del credito privato, che è sempre più drammaticamente costoso e pesante. Non dobbiamo dimenticarci che il credito privato riguarda le imprese, ma anche le famiglie, che sono anche qui, l'esposizione sono 14 mila miliardi di dollari.
Le compagnie di assicurazione anche.
Esatto. Nel caso delle famiglie, peraltro, vuol dire riduzione dei consumi, che è un dato preoccupante per il PIL americano. E sul petro yuan, io penso che la Cina stia giocando questa partita qua. Io penso che questa ormai sia diventata per la Cina una partita che forse la Cina non voleva anticipare in questo modo. Cioè, io sono convinto che la Cina, se Trump non avesse adottato le politiche così marcatamente aggressive in America Latina, se non avesse appunto attaccato frontalmente l'Iran per creare il dissesto dei rifornimenti petroliferi e gasieri in primis alla Cina, probabilmente la Cina avrebbe coltivato un percorso più graduale di uscita dal dollaro, tenuto conto che internazionalizzare lo yuan è tutt'altro che semplice, ma di fronte a un Trump, e più che altro ripeto, un Trump che però alle spalle ha una crisi che gli lascia poco respiro, di fronte a questa situazione la Cina sta secondo me davvero provando a dimostrare ai paesi arabi interessati o comunque alle petromonarchie del Golfo che gli Stati Uniti sono un elemento di destabilizzazione troppo legato alle intemperanze, per usare un eufemismo, di Netanyahu, e quindi che devono cominciare a pensare che lo yuan e la centralità della Cina possono essere più rassicuranti, magari attraverso anche l'amicizia con l'Iran che sopravvive all'attacco americano, e più in generale negli scambi mondiali l'idea che il dollaro alla fine si possa progressivamente indebolire, perché neppure una guerra di queste dimensioni riesce stabilmente a rafforzarlo, può essere un incentivo ad aumentare il volume degli scambi yuan, che peraltro sta avvenendo, perché la Banca dei Regolamenti Internazionali ci dice che da quando è iniziata la guerra gli scambi in dollari sono ridotti del 5% e quelli in yuan sono aumentati grosso modo del 2,5-3%, quindi è chiaro che quella è una tendenza in essere.
Certo, mi domandavo se una delle conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz, chiaramente è l'aumento dei prezzi, però siccome gli americani sono diventati esportatori netti, questo in pratica ha provocato un aumento dei profitti concentrato molto negli Stati Uniti, soprattutto quegli operatori che lavorano non solamente nell'estrazione ma nel gas, e quindi Sabine Pass, Corpus Christi, Cameron, Sabine Pass Train 6, Freeport, ma questa è una conseguenza fra le tante non previste dall'amministrazione Trump della guerra, o invece è proprio una conseguenza voluta della politica del drill, baby drill?
No, io penso che questa sia una conseguenza voluta, cioè nel senso Trump io penso che abbia l'idea che gli unici elementi di forza su cui si può basare la sua azione sono l'azione militare, per il peso che ancora ha, e la capacità di appunto sfruttare una sorta di costituendo monopolio, e per questo dico la Russia è fondamentale nel settore dei combustibili fossili, e naturalmente con un aumento dei prezzi anche per rendere sempre più possibile l'utilizzo dello shale gas, e quindi favorendo quelle società. Peraltro questo secondo Trump dovrebbe migliorare le esportazioni americane e contestualmente favorire le grandi compagnie, perché quelle società sappiamo anche che si occupano di trivellazione e soprattutto appunto di gas di scisti, sono nelle mani di BlackRock, Vanguard e State Street, che sono i grandi compratori del debito americano, quindi c'è una sorta di partita di doubt there: se tu continui a comprare il debito io ti metto nelle condizioni di sfruttare meglio le società di cui sei azionista, come del resto è avvenuto in Venezuela. Quindi io penso che questa sia la strategia di Trump. Il problema vero è che questa strategia però non intanto non riesce a fare quello che io penso fosse l'obiettivo primario, cioè appunto una vera stabilizzazione del dollaro tale da ridurre i tassi di interesse, perché senza una riduzione dei tassi di interesse io resto dell'idea che l'economia americana non riesce a stare più in piedi, a rendere solvibile il proprio debito. E poi c'è un altro tema secondo me che è molto interessante, cioè noi stiamo assistendo a un aumento del prezzo del gas e a un aumento del prezzo del petrolio, che però sono sostanzialmente molto contenuti. Cioè, se noi pensiamo che in questo momento è chiuso lo stretto di Hormuz, quindi come ci dice l'Agenzia Internazionale dell'Energia e altri osservatori, è la più grave crisi in termini di economia reale e di approvvigionamento fisico del mercato di produzione globale, e beh, noi abbiamo il prezzo del petrolio che è a $100 il barile, abbiamo il prezzo del gas che è a 52, 53, 54, 55, che sono prezzi relativamente bassi, cioè uno si immaginerebbe che nel momento in cui si appunto chiude Hormuz, ragionando appunto soltanto in termini speculativi, dice beh, il prezzo del petrolio va a $200 il barile. Noi abbiamo visto cos'è successo di fronte alla vicenda ucraina, e quando quella che era soltanto una parzialissima riduzione del gas aveva provocato un aumento pari a 10 volte. Ora, perché secondo me questo non avviene, e questo perché è particolarmente preoccupante per l'economia americana, e quindi rischia di non far funzionare neppure il modello delle esportazioni? Perché è chiaro che già ora i mercati stanno scontando, i grandi fondi in primis, stanno scontando la paura della recessione, cioè stanno scontando che alla fine questa situazione di impennata dei prezzi si traduca rapidamente in una recessione globale. E una recessione globale vuol dire un calo oggettivo della domanda di beni che si limitano all'essenziale, perché c'è una contrazione brutale dei consumi. Allora, se i prezzi del petrolio salgono troppo e poi arriva l'ipotesi reale della recessione, c'è il rischio che tutti quelli che hanno scommesso sui prezzi alti si trovino largamente bruciati. Del resto, in chiusura a 2 mesi, a 3 mesi, danno ancora il prezzo del gas e del petrolio ai livelli attuali. Allora, io penso che questo tema, che ormai è evidente che si arriverà a una recessione, che gli americani la pagheranno cara, e probabilmente in questa recessione ci finiranno dentro per un pezzetto persino i cinesi, naturalmente con tutti e due i piedi alcune realtà europee, a cominciare da quella italiana, e stiano calmierando il prezzo, e quindi anche dal punto di vista, diciamo così, degli utili, queste società petrolifere erano partite in tromba, ma ora alla fine rende più il titolo Nvidia che non il titolo di ExxonMobil, per fare un esempio chiaro. Perché del resto, se uno, e poi davvero non voglio annoiare gli ascoltatori, ma se uno appunto prende gli indicatori della recessione, e ci sono, perché noi abbiamo tassi di interesse a breve che sono più alti dei tassi di interesse a lungo termine, che tutti sui manuali ci dicono è il primo indicatore che arriva alla recessione, perché se io chiedo più interessi per un prestito a breve scadenza vuol dire che non mi fido della capacità di restituzione di quel prestito a breve scadenza. Abbiamo l'indice PMI, che è l'indice che regola le aspettative dell'economia, che ormai è sotto la soglia critica dei 50, siamo a 47,5, vuol dire che il manifatturiero si aspetta la recessione. L'indice di volatilità, il VIX, sta per arrivare alla soglia critica di 30.
L'indice della paura.
Esatto, il famoso indice della paura è quasi a 30, che implica la certezza della recessione. I credit default swap, cioè le assicurazioni contro il rischio di mancata, come si può dire, restituzione dei debiti, e oggi sono prezzati a livelli altissimi. Quindi questa paura vera, secondo me, della recessione, perché questa crisi è una crisi reale, non è una crisi speculativa come è stata quella del gas ucraino, russo, dove gli operatori facevano il prezzo ma le forniture c'erano. Qui le forniture ad oggi non ci sono, e non si sa per quanto non ci saranno, non si sa i danni reali che sono stati fatti agli impianti. Quindi la recessione è una variabile, e questo smonta anche le aspettative di iperprezzi da parte di iperprezzi energetici da parte dell'amministrazione americana.
Anche perché la valutazione dei prezzi è sostanzialmente una scommessa sul futuro, quindi chiaramente i futures sono molto più cauti. Beh, insomma, è un quadro interessante, anche perché poi queste recessioni sono sempre più profonde e sempre più vicine. Abbiamo visto quella del 2008, quella a seguito del Covid. Per un motivo o per l'altro, queste recessioni sono sempre più vicine, e il capitalismo non riesce a uscirne neanche con l'utilizzo della guerra, perché la guerra era storicamente lo strumento attraverso il quale si distrugge capitale e si ricostituisce una sorta di nuova accumulazione. Quindi insomma le prospettive sono abbastanza inquietanti, e soprattutto è questo sistema che insomma non regge.
Se mi permette un'ultimissima considerazione rispetto a quello che lei giustamente diceva, la crisi attuale da un punto di vista delle premesse è molto peggiore della crisi del 2008 e del 2020, perché quelle crisi erano crisi che partivano da una condizione di deflazione, cioè di prezzi bassi, e quindi le politiche centrali e quindi le banche centrali hanno potuto operare sul versante del quantitativismo. Oggi questo non è più fattibile perché noi viviamo una crisi che si inserisce su 2 anni dove l'inflazione cumulata è cresciuta sensibilmente, quindi anche le politiche delle banche centrali
non hanno strumenti,
esatto, possono solo peggiorare.
Bene, si fa per dire, allora grazie insomma di questa analisi e alla prossima occasione allora.
Grazie a te.
Grazie, arrivederci.